sembra sempre più vicino all'addio. Osimhen tra proposta di rinnovo e cessione milionaria e poi Giuntoli e tanto altro qui a Marte Sport Live. Restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio tiro. Siamo pronti, punti in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti. Giovedì 29 giugno, sono le 20.05. Siamo pronti per iniziare questa puntata tutta azzurra di Marte Sport Live. Tiro al bersaglio dalle 20 alle 21. Come sempre, in vostra compagnia, chi vi parla, Emanuela Castelli. Buonasera anche a Vincenzo Russo in regia. Come abbiamo detto nel lancio della trasmissione, tantissimi gli argomenti. Ovviamente Osimhen, tra proposta di rinnovo da parte del Napoli e chiaramente la possibilità di essere ceduto a cifre veramente stratosferiche, poi giunto l'ultimatum da parte della Juventus, sembrerebbe o si libera entro il 30 giugno, che poi sarebbe domani, oppure non se ne fa niente. Insomma, parleremo con tantissimi nostri ospiti, però prima di tutto voglio ricordarvi il numero per poter interagire con noi, perché avremo anche ospiti con cui parleremo chiaramente di calciomercato e che risponderanno a tutte quante le vostre domande e curiosità. Potete inoltrarcele al numero 339-666-9990, numero WhatsApp. Leggerò tutti quanti i vostri messaggi tra pochissimo. Prima di tutto però vorrei dare la parola al nostro primo ospite. Sono lieta di poter ospitare un gradito ritorno su Radio Marte, Antonio Corbo, firma della Repubblica. Bentornato Antonio.
Buonasera.
Allora Antonio, abbiamo detto nel lancio della trasmissione, Giuntoli, sarebbe arrivato un ultimatum da parte della Juventus. Secondo lei quanto c'è di vero e come si risolverà questa intricata faccenda?
Ma lì è mancato un po' di buonsenso. Secondo me era opportuno un colpo di telefono da parte della Juventus al presidente De Laurentiis per dire: a me servirebbe per ricostruire la Juventus l'aiuto di un manager importante come Giuntoli, e poteva essere un atto di solidarietà, come ci si aiuta a mare quando c'è una barca in difficoltà. Oggi la Juventus è una barca in difficoltà, una vecchia, solenne e importante barca che però è stata travolta dai marosi ed è una società ormai in grossa difficoltà. E questa società poteva chiedere aiuto al Napoli, che fa parte delle grandi società, avendo vinto lo scudetto con tanto margine, con tanta classe, tanta importanza, e quindi poteva essere un accordo tra grandi. Se siamo arrivati all'ultimo minuto, io non vedo una soluzione diversa. Se non si raggiunge l'accordo tra il manager che vuole andare via e il club che non lo vuole mollare, allora si rischia di perdere un anno per due. Il Napoli che perde i soldi, perché dovrà pagare i Giuntoli per tutto l'anno senza poterlo utilizzare, perché io non mi metterei mai a trattare e a curare i miei interessi con un manager che ha in testa un'altra società e che prima o poi andrà ad un'altra società. Quindi sarebbe un anno sabbatico come quello di Spalletti, però al contrario di Spalletti, che non becca una lira, Giuntoli sarebbe pagato fino all'ultimo euro e dovrebbe riscuotere gli stipendi arretrati.
Sì.
Vorrei poi aggiungere che un manager, al contrario di un allenatore che allena tutti i giorni, fa dei programmi condivisi con la società e sono dei programmi a lunga gittata. Giuntoli aveva un contratto di 4-5 anni, quindi si va su lunga gittata. Oggi rinnovi il contratto per 5 anni oppure l'ultimo anno non ti serve niente, Giuntoli.
È chiaro, sì. Antonio, io volevo chiederle anche un'altra cosa, sempre in merito alla figura del DS. Qualora Giuntoli dovesse andare via o qualora comunque venisse fermato ai box per l'intero anno, il Napoli non lo sostituirà chiaramente con un altro DS, ma si procederà per la soluzione interna. Secondo lei è questo sfoltimento dell'organico, dell'organigramma, diciamo,
ma attenzione, se il Napoli non libera Giuntoli, il Napoli deve pagare l'ultimo anno metto per mesi, gli manda un bonifico e diventa il disoccupato più ricco d'Italia.
Sì, in effetti sì, però si può fare a meno poi di questa figura del DS, ovviamente con tutto lo staff del Napoli, che è uno staff di primissimo piano per quanto riguarda lo scouting.
No, io insisto, perché non mi sembra un dettaglio da poco. Giuntoli, se non riceve il via libera per andare alla Juventus,
sì,
deve rimanere a Napoli e obbedire al contratto che lo vincola ancora per un anno, ovviamente nelle funzioni diverse, perché deve avere sempre incarichi e occupazione di consueti, quindi deve fare quello che faceva prima, e comunque deve ricevere lo stipendio fino a casa, ed è una bella spesa.
È una spesa veramente particolarmente importante, diciamo. Invece, per quanto riguarda Osimhen, insomma, siamo in una situazione interlocutoria con il Napoli. Il Napoli gli ha proposto un rinnovo, ma secondo lei a quali cifre Osimhen, per quanto riguarda chiaramente l'ingaggio, Osimhen potrebbe decidere di restare almeno un altro anno a Napoli?
Ma la situazione è semplicissima. De Laurentiis che cosa fa? Sta cercando di prorogare il contratto di Osimhen, ma non per tenerlo a Napoli. Sì, lui può rimanere a Napoli e tutti i tifosi sarebbero felici, però il primo obiettivo è bloccare Osimhen e in modo da non tenere l'anno prossimo un giocatore ad un anno dalla scadenza del contratto, perché tra un anno, da un punto di vista di quotazione individuale, Osimhen vale molto meno. Cioè, ad un anno dalla scadenza un giocatore non può valere più 150 milioni, perché un giocatore che ad un anno dalla scadenza vuol dire mi sto un altro anno fermo, come faceva Milik, e poi se ne va dove vuole. Quindi attenzione, perdere Osimhen a zero lire o quasi mi sembra un errore, e questi errori non li commette De Laurentiis, e conosce i regolamenti e sa gestire la società. Il problema, io te lo dico con grande franchezza, il problema del Napoli è che c'è una parte dei colleghi che giustamente, nobilmente, cercano di capire che cosa succede, e giorno per giorno danno dei titoli, delle notizie. Ma che cosa stia succedendo veramente lo so soltanto De Laurentiis. Quindi noi stiamo ballando sul vuoto.
Esattamente così, non trapela niente, assolutamente nulla dalla società.
Anche perché non c'è niente di concluso. Quando Garcia ha firmato il contratto, 2 minuti dopo è arrivato il tweet di De Laurentiis. Allora è un esercizio di fantasia cercare di indovinare quello che ha nella mente De Laurentiis. Le notizie, quando sono certe, in modo da ragionare su ciò che è concreto, su ciò che è definito, altrimenti è tempo perso.
È esattamente così. Proviamo però ad allenare la nostra fantasia per immaginare chi potrà essere all'altezza di sostituire Kim, che invece probabilmente entro poche ore, entro pochi giorni comunque dirà addio al Napoli.
Domanda. Nelle loro nazionali, i giocatori che il Napoli ha prestato, che cosa hanno fatto?
Ecco.
Poco, niente. Sono tornati anche al mondiale, perché questi giocatori, che sembrano invincibili, hanno dato il massimo in un miracolo di assemblaggio. Tanti giocatori messi insieme hanno reso moltissimo. Individualmente, tornati alle loro nazionali, non hanno contribuito nello stesso modo, non hanno portato da nessuna parte le loro nazionali. Quindi voi avete visto Koulibaly sembrava un tronco d'ebano, era formidabile nel Napoli, insostituibile, imbattibile, è andato in Inghilterra, ha giocato male e poco, e mo cerca riparo nel calcio degli arabi. Quindi i tifosi spesso sopravvalutano i giocatori che hanno, perché sono stati messi, soprattutto quest'anno, nelle condizioni di rendere. Ma non pensate che tutti i giocatori, cambiando squadra, possano rendere allo stesso modo.
Eh beh sì, abbiamo avuto più prove di questo. L'esempio di Koulibaly, che ha citato poco fa, è uno dei più lampanti, dei più evidenti. Io la ringrazio, Corbo, per essere stato con noi su Radio Marte.
Ringrazio io voi per avermi chiamato. Buonasera.
Buona serata, buon lavoro a lei. Allora, noi prima di volare in pubblicità, vi ricordo chiaramente il numero per poterci scrivere su WhatsApp, che è 339-666-9990. Potete inviarci tutte le vostre curiosità, anche le vostre riflessioni sul calciomercato, sul Napoli che sarà, chi vi aspettate che possa giungere al posto di Kim, chi vi augurate. Scalvini, uno dei nomi più caldi, ha appena avuto un aumento di ingaggio dall'Atalanta da 200.000 a 500.000 euro annui. Chiaramente, insomma, dal Napoli avrebbe una proposta ben maggiore a livello di ingaggio, tra l'altro un giocatore giovanissimo, ma è anche molto forte la pista d'Anzo, e si affaccia con sempre maggior prepotenza quella che porterebbe ad Itakura, 26 anni, insomma, un profilo che viene dal Giappone, un difensore che sembra molto ma molto solido e che ha un'attitudine, come tipicamente orientale, alla concentrazione, all'attenzione, come abbiamo visto anche da parte di Kim, giocatori che, a parte Scalvini, non conosciamo benissimo ovviamente, che sarebbero delle scoperte, in particolar modo Itakura. Ne parliamo tra pochissimo, restate con noi, ne vogliamo in pubblicità, ma voi continuate a seguirci.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:18, siamo tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Chi vi parla? Emanuela Castelli in regia, Vincenzo Russo che ringrazio e saluto. Ci stanno arrivando i vostri messaggi, leggo quello di Giacomo Saltalamacchia che saluto, dice: ciao Radio Marte, ciao Emanuela, credo che alla fine Kim andrà via per colpa della clausola Osimhen, il discorso è diverso e il presidente dovrebbe fare uno sforzo per trattenerlo, perché se oggi vale 150 milioni e non rinnova, l'anno prossimo ne varrà meno della metà ad un anno dalla scadenza. Giacomo, hai fatto lo stesso identico ragionamento di Antonio Corbo che abbiamo avuto poco fa in diretta, proprio diceva esattamente, faceva la tua stessa riflessione, diciamo rinnovare Osimhen soprattutto non tanto con l'idea di trattenerlo per chissà quanti anni, tra l'altro lo sappiamo, l'ha detto tantissime volte lo stesso bomber nigeriano, il suo desiderio è la Premier, è anche un desiderio legittimo, è un giocatore che si è fatto ammirare da tutto il mondo nella stagione in corso, una crescita esponenziale con Spalletti, ma una crescita continua negli anni qui a Napoli, quindi è chiaro che insomma il rinnovo sarebbe appunto per non deprezzarlo poi l'anno prossimo e provare invece a trattenerlo per quest'anno. Ne parliamo però con due ospiti, do il benvenuto a Pasquale Tena, inviato di Radio Marte, per Radio Marte a Castelvolturno e firma della Repubblica. Buonasera Pasquale.
Ciao, buonasera.
E diamo il benvenuto anche a Rino Foschi, direttore sportivo. Buonasera direttore.
A voi, buonasera a tutti.
Allora, subito un punto della situazione con Pasquale. Pasquale, a te, proprio su Osimhen e su Giuntoli.
Osimhen, al momento novità importanti sostanziali non ce ne sono. Vediamo se ci sarà questa offerta maxi da parte del Paris Saint-Germain. Nel frattempo c'è una proposta di contratto che il Napoli ha fatto al giocatore di altri 2 anni. Ma ho la sensazione che ci voglia ancora un po' di tempo. E per quanto riguarda Giuntoli, e poi magari lo possiamo chiedere a Foschi, che saluto, lo sa meglio di me, insomma, la normativa, qualora non si liberasse entro domani, che domani è 30 giugno, da sabato 1 luglio scatta un'altra stagione, quindi per andare alla Juventus avrebbe bisogno di una deroga. E non so quanto questo, non credo sia difficile avere la deroga, però questo potrebbe un po' infastidire la Juventus, insomma, tutta questa attesa, quindi è una situazione che credo che domani in un senso o nell'altro avremo insomma più o meno una certezza.
Allora ti blocco subito, così facciamo rispondere proprio il direttore Foschi, prego.
Sì, sono d'accordo, però è un po' complicata la situazione, perché questo è un braccio di ferro, nel senso che giunto diciamo un altro anno di contratto,
esatto.
Era, ha lavorato molto molto bene, però si sapeva che anche qualche anno fa c'è stato qualcosa che se gli capitava di fare un salto di qualità lo avrebbe fatto, a parte che lui è innamorato di Napoli, è innamorato di quel popolo, di quei colori, eccetera eccetera eccetera, però c'è qualcosa che non va tra lui e la società, diciamo, tra lui e il presidente, come c'è stato qualcosa che non è andato tra il presidente e l'allenatore, parliamoci chiaro. Poi si sono fatto anche di programmi, ha raggiunto un obiettivo, ha vinto il campionato e sicuramente De Laurentiis si fa forte perché ha un anno di contratto ancora. E lui pensava che era più facile. sicuramente si è parlato anche di mercato sia con l'allenatore che con lui tempo fa nelle uscite. Sappiamo benissimo che adesso non si parla molto, ma o così o cosa, certi giocatori vanno via come sono andati via nel passato, ed avrei gestito in quel modo lui, ha avuto risultati, quindi ha ragione lui, perché non puoi dargli torto, perché ha venduto l'anno scorso i migliori giocatori, sono arrivati altri giocatori meno costosi e hanno fatto quello che dovevano fare. Quindi sicuramente non è il presidente che si rovina per il calcio o per il Napoli o delle cose, è un discorso un po' particolare, un po' noioso. Adesso che succede? E se io fossi presidente del Napoli mi dispiacerebbe, dopo a 6 mesi, perché parliamoci chiaro, il Napoli è giunto a 6 mesi, gli ultimi 6 mesi di quest'anno che lavora per le prospettive del futuro del Napoli. E andare via adesso vuol dire portare il suo lavoro anche una pace anche in un altro club, una concorrente, e quindi fa un po' un braccio di ferro. Può darsi anche che questo braccio di ferro si interrompa avendo dei vantaggi, io penso a questo, non voglio andare oltre perché sono discorsi abbastanza noiosi e particolari, e quindi nelle prossime ore lo vediamo un attimino. Certo. O altrimenti, se non si interrompe questa cosa qui, si può anche dopo potrebbe fare una risoluzione di contratto, anche stando facendo anche fra 10-15 giorni. Mi è capitato che nella mia carriera farla a Palermo e devo cambiare società, però ho cambiato categoria. Mi ricordo che nel mio posto da un altro ho cambiato categoria. Adesso non lo so, io sono convinto che nelle prossime ore sapremo tutto. Se invece viene fuori un pezzo di ferro, viene fuori una cosa.
Tchaikovsky, mi scusi, giusto per essere chiari, qualora giunto li cominciasse la nuova stagione, cioè a partire dal 1 luglio con il Napoli,
sì,
e poi diciamo
il Napoli interrompe.
E poi interrompe per andare in un'altra squadra, alla Juventus, c'è bisogno di una deroga, giusto? Questo?
Ammettiamo che ci sia una discussione tra 20 giorni tra lui e Napoli, non aspettiamo, ecco una discussione. E lui dice vado via, vabbè, non siamo più d'accordo nel mercato, non è... allora io voglio fare una risoluzione di contratto, okay, e si può andare via. A quel punto fa una risoluzione di contratto col Napoli, lui è libero, potrebbe andare sicuramente in una categoria inferiore o all'estero subito giorno dopo, è un po' più difficile nella stessa Serie A italiana, ma dopo dipende se c'è la buona volontà e non deve, gliela danno sicuramente, però sono sempre cose che non sono fatte bene, non sono fatte male, la cosa più bella è chiuderla nelle prossime ore e ognuno vada per la sua strada e hanno avuto dei risultati, hanno avuto dei successi da buoni amici, e questo è il calcio, questo è il calcio. Io, cioè, ne parliamo da tempo che è giunto lì, non è il primo giorno o ieri, sapevamo già che il mister forse se andava via e l'ha detto subito, lui si è liberato, fa un anno dice fermo. Giunto lì non poteva dire che aveva una parola con la Juventus o era cercato dalla Juventus. Giunto lì sicuramente era cercato, però aveva un campionato in corso e da professionista seria forse ne parlava a quattro occhi o con lo sguardo col suo presidente. Però anche lui non pensava che ci fossero tutti questi e che sta succedendo. Io personalmente vi dico che nelle 24 ore si dovrebbe sbloccare qualcosa.
E infatti staremo sicuramente a vedere.
Il vantaggio, Manuela, non lo facciamo dire ovviamente a Foschi perché non è corretto, lo dico io.
Il vantaggio alla fine ce l'ha in Napoli, ve lo dico io.
Napoli ha provato a imbastire una trattativa con la Juventus per Zielinski, inserendo diciamo tra virgolette anche il passaggio di Giuntoli, però al momento la Juventus questo non lo ha voluto fare.
Proprio questo volevo chiederti, Pasquale, ma l'inserimento di Zielinski in questa trattativa, in questa operazione, diciamo, ma non sembra un po', perché appare così a tanti tifosi che ci scrivono anche in questo momento, un volersi liberare del centrocampista che comunque ha fatto la storia del Napoli di De Laurentiis di questi ultimi anni?
Sì, ma su Zielinski c'è una questione aperta. Zielinski ha un contratto di scadenza del 2024.
Chiaro.
L'anno prossimo, come mi risulta, guadagnerà addirittura più dei 4 milioni che ha guadagnato quest'anno, sì, da ultimo anno di contratto, e io non credo che il Napoli voglia perderlo a zero. Si è parlato tanto di un rinnovo, ma siamo sicuri che Zielinski accetterebbe un rinnovo poi a cifre molto molto basse? Io credo che almeno la base fissa dell'ultimo contratto non voglia perderla, quindi per questo motivo si parla eventuale di trattative per dei rischi, che probabilmente il Napoli sta valutando di non rinnovare il contratto se non riesce a trovare un accordo e di cederlo, un po' come è accaduto con Fabian l'anno scorso. Anche Fabian l'anno scorso ha un anno di contratto, poi è andato via dal Paris Saint Germain, perché altrimenti lo perdi a zero. Ovviamente non è facile, però questo ti fa capire, insomma, che non è ancora una situazione fluida, almeno sotto questo punto di vista.
Sono d'accordo. Pronto?
Sì, eccoci.
Sì. Era un attimo staccato il microfono, chiedo scusa. Prego, prego, Foschi.
No, sono d'accordo con quello che ha detto, sono pienamente d'accordo, sicuramente quando poi c'hai delle scadenze che perdi i soldi e ne approfitti del tutto insieme, diciamo, e potresti trovare un accordo guadagnando qualcosa in più e in testa ci avranno già qualche loro in testa ci hanno qualcos'altro. È un discorso che si deve spezzare, perché andando avanti potrebbe essere anche il male per tutti. E la piazza è una piazza importante, hanno un campionato e non è una cosa gradita la piazza, perché è un grande pubblico, e quindi io sono convinto per la convenienza di tutti, a parte il fatto che i giocatori scadenti sono sul mercato per De Laurentiis, quindi se si può guadagnare un 5 un 10 in più liberandosi anche di un dirigente che non rimanere lì, De Laurentiis non è sicuramente l'ultimo arrivato,
No, l'ha dimostrato davvero sul campo, potremmo dire, diciamo in gergo tecnico. Io ringrazio il direttore Rino Foschi per essere stato con noi questa sera. Grazie, direttore.
Grazie a voi, buona serata.
Ringrazio anche Pasquale Tina, grazie Pasquale, ti leggiamo domani sulla Repubblica.
Ciao, grazie, buonasera. Ciao.
E vorrei andare, stacchiamo un attimo col Napoli, ma veramente per un minuto e mezzo, perché vorrei andare da Marta Martinez e Gigio Rosa, perché li vedo in una location particolarmente interessante e vorrei sapere di che si tratta. Marta, ciao Gigio.
Buonasera Manuela. Allora, siamo in una location molto più che interessante, perché siamo al reopening, a questo vernissage di inaugurazione curato da Enzo Miccio del Vega Café, questo lounge bar, risto bar, non sappiamo neanche come definirlo, perché è talmente bello e completo.
Tutto sarebbe riduttivo rispetto al posto, perché ragazzi è un posto da sogno, dal momento in cui si varca l'ingresso, perché già all'ingresso c'è un pianoforte a coda che in questo momento sta suonando, sì, un maestro bravissimo, risuona. C'è anche il violino, c'è l'arpa,
c'è questo trio formidabile. Ma soprattutto c'è una cura dei dettagli incredibile, e noi ci tenevamo tantissimo ad essere qui. Ci sta raggiungendo anche Rosanna Iannacone, saremo qui tutta la sera, almeno fino a mezzanotte, perché la festa è davvero molto importante. Pensa che alle nostre spalle, anche se sommersi dai fan, in questo momento ci sono Mario Biondi,
Maria Grazia Cucinotta, chiaramente l'evento è stato coordinato da Enzo Miccio, quindi c'è anche lui con tutto il suo entourage, e poi c'è Armando Palmieri che è lo chef di Vega Caffè, e quindi vi lascio immaginare le cornie che ci sono in questo momento in vetrina.
Ecco, ma infatti sì. Questo volevo chiedervi, ma avete già avuto modo di spuzzuliare qualcosa, di fare aperitivo?
Dobbiamo combattere però ci riusciremo. Intanto ci teniamo a dirti che siamo in corso durante a Frattamaggiore, un corso che è di fatto diventato un'isola pedonale a causa di questo evento straordinario, ma siete naturalmente invitati. Io non so se siamo in grado di garantire l'ingresso, perché c'è davvero una folla oceanica all'esterno, per cui, come dire, da un lato vi consiglieremmo di venire nei prossimi giorni per visitarlo,
ma se volete venire ci trovate in vetrina, noi siamo nella nostra postazione in vetrina Radio Marte, quindi chiunque passa può vederci, e nel caso veniamo noi fuori a salutarvi, quindi vi aspettiamo.
Possiamo uscire. In ogni caso, solo una piccola precisazione, ti restituisco la linea. Siamo in vetrina e Marta sarebbe in vendita, quindi fate pure delle offerte dei saldi.
Vale più di Victor Osimhen, Gigio?
Sì, con la mascherina è uguale.
Va bene. Ragazzi, vi ridiamo la linea e tra poco ve la chiederemo nuovamente per raccontarvi ancora quello che sta succedendo all'interno di Vega Caffè per questa grandissima inaugurazione. A dopo.
Salutiamo Marta Martinez e Gigio Rosa, con i quali ci collegheremo veramente tra pochissimi istanti. Noi vogliamo in pubblicità, perché abbiamo da tornare a parlare chiaramente del Napoli. Lo facciamo nel prossimo blog. blocco, quindi subito dopo la pausa pubblicitaria, con un esperto di calciomercato che è a disposizione per rispondere a tutte quante le vostre domande. Inoltratecele al numero 339-666-9990. Vi aspetto a tra pochissimo.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Le 20:33, siamo tornati, Marte Sport Live, tiro al bersaglio, dalle 20 alle 21 in vostra compagnia. Chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo, e al telefono subitissimo, partiamo subito a bomba, Giovanni Scotto, firma del Roma. Ciao Giovanni, bentornato su Marte.
Ciao Emanuela, grazie, buonasera a te e a tutti voi, ben ritrovati.
Allora, qui tantissimi tifosi e radioascoltatori ci chiedono: ma come finirà la questione Osimhen? La loro preoccupazione è che Osimhen parta già quest'estate. Secondo te come finirà?
Se mi chiedi di predire il futuro o di fare una scommessa, non ci riesco. Uno, perché non ho arti divinatorie il mio possesso, e l'altro perché non sono bravo con le scommesse. Una mia sensazione è di ottimismo, una sensazione personale, però è scaturita da un fatto oggettivo, che Osimhen non ha chiesto la cessione, ed è la cosa più importante, è il presupposto per lavorare a una conferma. Che se Osimhen avesse chiesto di andare via, tutto lo scenario sarebbe stato diverso. Il Napoli magari doveva convincerlo a rimanere o mettergli un muro davanti. Invece Osimhen non chiede la cessione, però chiede di essere liberato se dovesse arrivare quella che lui ritiene l'offerta dei suoi sogni, l'offerta irrinunciabile. Ma De Laurentiis ha fissato un prezzo molto alto, questo prezzo ad oggi sembra che pochi club possano raggiungere in Europa. Ci sono poche variabili, secondo me. Dalla Premier League non ci sono segnali per ora. Il Paris Saint Germain dovrebbe prima perdere Mbappé e poi si vedrà, ma è molto difficile che Mbappé vada via. C'è un club che cerca un attaccante, il Bayern Monaco, che però avrebbe un budget più basso. Ha offerto 70 milioni per Harry Kane del Tottenham. Tottenham ha detto no, forse rilanceranno 80, e queste sono cifre molto lontane dai 150 che chiede De Laurentiis. Inoltre l'obiettivo del Bayern Monaco appunto è Kane e non Osimhen. Quindi se la situazione rimane questa, io penso che si può essere ottimisti, quindi sarei propenso a pensare che Osimhen può restare.
Certo, come diceva Antonio Corbo in apertura della trasmissione, la mossa di rinnovargli il contratto sarebbe destinata non tanto a trattenerlo a lungo a Napoli, perché poi è chiaro che di fronte ad un'offerta della Premier anche il prossimo giugno, quindi tra un anno, sarebbe una prospettiva allettante per Osimhen, però per poterlo non deprezzare proprio alla fine della prossima stagione, perché poi avrebbe un solo anno di contratto.
Sì, però io non punterei molto sulla paura del Napoli di deprezzarlo, perché il Napoli ha i conti in ordine, non ha bisogno di vendere. De Laurentiis ha parlato di salute della società. Lui intende che se arriva un'offerta molto alta, fa solo bene alla società, e quindi Osimhen lo vende. Però questa offerta di 150 milioni è davvero molto alta. Però De Laurentiis punta anche a vincere, lo ha detto più volte, ha un pochino cambiato anche il suo modo di porsi dinanzi a questo argomento. Quindi io credo che oggi, dopo l'addio di Kim, quello di Spalletti, quello probabile di Giuntoli, De Laurentiis davvero voglia ripartire da Osimhen. L'obiettivo è trattenerlo e sicuramente liberarlo alle giuste condizioni, ma con un prezzo inferiore, perché se proponi la clausola Osimhen deve essere una clausola vantaggiosa per il calciatore, non per il club. E quindi o si fa una clausola simbolica finta, come fanno in Spagna, tipo da 1.000 milioni, oppure deve essere una clausola che Osimhen accetta con piacere, perché sa che è una clausola realistica. E quindi potrebbe essere una clausola, secondo me, anche sotto i 100 o di 100 milioni più bassa, che avrebbe lo scopo di tranquillizzare Osimhen e tenere buono un altro anno con uno stipendio più alto.
E invece, per quanto riguarda Giuntoli, a me incuriosisce, questa è una domanda che ti pongo proprio personalmente, incuriosisce molto la questione Zielinski che è emersa nelle ultime 48 ore, cioè il Napoli avrebbe proposto alla Juventus di prendere Zielinski per liberarsi di un ingaggio comunque importante di un giocatore a scadenza tra 12 mesi, inserendolo appunto nell'affare Giuntoli, ma posso sapere insomma il tuo parere sulla questione? Secondo te è diciamo la risposta della Juventus che sarebbe appunto negativa, con che cosa si potrebbe motivare, con quale motivazione? Perché è veramente una faccenda che non mi aspettavo, ecco, che mi ha sorpreso.
Allora, sì, ho premesso che secondo me è stata raccontata in maniera un po' confusionaria questa cosa. Intanto è una non notizia, perché se la Juve dice di no, è inutile anche forse approfondire, perché tanto non accadrà. Però, volendo approfondire, io preciso che non mi risulta sinceramente, però credo di aver capito che Giuntoli, questo è vero, deve qualcosa al Napoli se si vuole liberare adesso, quindi qualche milione di euro lo deve pagare, e quindi l'idea sarebbe stata di dare Zielinski alla Juve, recuperare qualche milione dalla cessione di Zielinski e ripianare così il discorso su Giuntoli. Quindi i soldi che Giuntoli deve al Napoli li darebbe la Juve in cambio di Zielinski. Detto ciò, il polacco, che è un giocatore importante, che ha manifestato un grande affetto per Napoli, titolare quasi inamovibile da tanti anni, viene usato un po' come una sorta di pacco così da smistare, come peso da togliersi, francamente non mi sembra una cosa tanto possibile. Tra l'altro il Napoli deve fare attenzione, perché perderà Dembélé, che domani non sarà riscattato, tornerà quindi al Tottenham, perderà Benne, che è un giocatore che va verso la cessione. Il Napoli ha interesse a tenere dei rischi fin quando non sistemerà tutte queste situazioni, poi si vedrà. Zielinski può anche rimanere a scadenza, e quindi credo che oggi ci sia molta prudenza nei confronti di Zielinski, che è un giocatore che Garcia assolutamente, secondo me, vuole avere a disposizione, almeno fin quando non arrivano uno o due centrocampisti nuovi.
Sì, ma infatti insomma, mi sembra un'ipotesi abbastanza percorribile questa, uno scenario abbastanza realistico, quello che hai appena descritto. Per restare al centrocampo, oggi si è parlato su vari quotidiani di questo scambio Toussaint-Dembélé. L'Hertha Berlino avrebbe dato un primo no a De Laurentiis, che aveva proposto comunque la formula del prestito, no? Il giocatore doveva arrivare a Napoli con la formula del prestito per un anno. Questa formula non è piaciuta alla squadra tedesca, ma secondo te appunto Toussaint poi sarebbe il vice Lobot, che in questo caso ha quelle caratteristiche lì, sarebbe un profilo appetibile per il Napoli?
No, non è proprio un vice Lobot, è innanzitutto un giocatore che Garcia conosce, quindi sì, sicuramente potrebbe interessare. È un giocatore che il Napoli avrebbe fatto a scambio con Dembélé alla pari, ma l'Hertha ha chiesto invece 10 milioni oltre Dembélé, quindi da uno scambio è diventato un acquisto anche abbastanza oneroso. A Napoli queste condizioni non interessano, poi magari sì, è stato chiesto in prestito, ma comunque diciamo grave. Credo che a Garcia interessi fare anche il 4-2-3-1 per cambiare modulo, quindi più con vice Lobotka si cerca un giocatore duttile, un centrocampista che può fare bene le due fasi, forse può fare anche il regista, ma sicuramente quando non c'è lo slovacco può consentire di passare al 4-2-3-1 meglio di come si può fare, ecco, con Dembélé, che non si è dimostrato molto adatto. Quindi io credo che più che un vice Lobotka, dato poi Emanuele, dice Lobotka è una definizione che un po' mi fa pensare, perché Lobotka le gioca tutte, esatto, ha giocato 38 partite su 38, quindi perché Napoli cerca il sostituto di uno che gioca sempre? Poi è chiaro, arriva qualcuno e dice vabbè, però gli infortuni sì, ma quando si fa mercato le società non mettono in conto gli infortuni, perché altrimenti dovrebbero prendere 50 calciatori. Quindi io credo che serve più che altro un'alternativa a Lobotka più che il suo sostituto, perché Lobotka è uno che le gioca tutte.
Esattamente così, abbiamo visto poi con Demme che davvero il campo l'ha visto pochissimo, in pratica mai. Invece ci scrive Sergio da Casalnuovo, che dice: vedo in giro molta paura, ragazzi non preoccupatevi perché Victor non andrà via, il nostro presidente appena si apre la campagna acquisti lo ufficializzerà e quindi insomma partirà il ritiro con la squadra al completo. Insomma, partire con la squadra al completo per il ritiro a Di Maro credo sia un po' complicato pensarlo, o no Giovanni?
Sì, è complicato perché sono due settimane, credo, non 16 giorni. Credo che Napoli però farà di tutto per prendere almeno il difensore in tempo per Di Maro, perché Kim sarebbe partito con la squadra e il suo sostituto dovrebbe essere a disposizione dell'allenatore, in modo che ha almeno le quattro coppie. Non so se ci riusciranno, però no, ci saranno tante assenze, perché abbiamo detto di Ndombele via, anche Gollini non dovrebbe essere riscattato, se ne parla poco, ma domani Gollini tornerà all'Atalanta molto probabilmente, quindi servirà anche il portiere e via dicendo, ben in uscita, Gaetano da definire, quindi ci saranno tante assenze. Ricordiamo anche che qualche nazionale, tra cui Kvaratskhelia e gli italiani, non saranno pronti già dal primo giorno, almeno così dovrebbe essere, quindi per vedere il Napoli al completo bisognerà attendere qualche giorno in più dopo il 12, che è la data del raduno.
Invece Giuseppe ci chiede: come sostituto di Kim vedresti meglio Danzo o Itakura?
Ah beh, no, io non mi esprimo, perché non sono un tecnico e francamente ho visto giocare solo Itakura qualche volta. Credo che Danzo sia forse apprezzato da Garcia, se lo conosce, è un profilo un po' più importante, nel senso che è sulla bocca comunque di club importanti come l'Ipsia, che lo cerca per sostituire Guardiola, che è un campione, il croato che andrà al Manchester City. Però Danzo sembra non essere interessato al Napoli per vari motivi, tra cui proprio l'interesse dell'Ipsia. Itakura è un giocatore interessante, anche lui ha giocato nel City, quindi fa parte insomma anche lui di questo giro, è bravo, ha 26 anni, ha fatto un ottimo campionato, però è arrivato solo da un anno al Borussia Mönchengladbach, però penso possa essere un profilo interessante, gioca nella difesa a 3, però in nazionale gioca a 2, e ricorda Kim soprattutto per un atteggiamento mentale di grande concentrazione, ed è un calciatore che volendo il Napoli secondo me può provare a prendere.
Michele invece,
diciamo, lo metto favorito.
Ok, Michele invece ci chiede, ti chiedo di essere velocissimo perché dobbiamo andare in pubblicità. Michele ci chiede, sintetizzo, se Lozano alla fine secondo te resterà a Napoli oppure se troverà un acquirente per andare via, se ne parla tantissimo in questi giorni.
Sì, Lozano ha un altro anno di contratto, Zelinski non ha offerte da altre squadre ad oggi, quindi per questo noi lo inquadriamo ancora in Napoli. Invece Lozano delle offerte le ha in Messico, addirittura si parla dell'Arabia, quindi è un giocatore che potrebbe andare via. Secondo me ci sono molte possibilità e il Napoli lo lascerà partire volentieri, perché ha un ingaggio molto alto di 4 milioni e mezzo.
Allora, invece Dino Brasiello ci ricorda che il 29 giugno dell'86, quindi ben 37 anni fa, Diego Armando Maradona fu proclamato campione del mondo e allega una foto molto bella di Maradona, quindi insomma cade un anniversario bello che ci riporta la memoria dei bellissimi ricordi.
Sicuramente. Che condividiamo tutti
e portiamo sempre nel cuore, come portiamo il Pibe d'Oro nel nostro cuore. Ti ringraziamo Giovanni per essere stato con noi, ti leggiamo su Roma domani.
Grazie a te Manuela, alla prossima, buona serata.
Allora, ringraziamo Giovanni Scotto, noi voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990 perché tra pochissimo ricominciamo a parlare di Napoli, o meglio, continuiamo a parlare di Napoli, e lo facciamo con ben due ospiti, di cui un tifoso veramente calorosissimo. A tra poco.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio, alle 20:48, saremo in vostra compagnia fino alle 21, parleremo chiaramente del Napoli come di consueto, lo faremo con altri due ospiti, li stiamo chiaramente contattando, ecco li abbiamo, Vincenzo Russo, veramente rapidissimo. Allora diamo il benvenuto in primis a Faustino Canè, indimenticato attaccante del Napoli, bentornato Faustino a Radio Marte.
Ah, l'hai compreso allora, Faustino.
Esatto.
Non Faustino.
Faustino Canè. Sì.
Faustino.
Bentornato su Marte. Poi diamo il benvenuto anche ad un tifosissimo del Napoli che è più conosciuto dei giocatori stessi dalla piazza partenopea e che è il professore di robotica della Federico II, Bruno Siciliano. Bentornato su Marte.
Ciao Manuela, un caro saluto agli ascoltatori di Marte Sports Live ed è un onore condividere questo slot con un mio idolo, un mio mito, Faustino. Io da piccolo ero già abbonato quando tu segnavi per il Napoli, insomma.
Ma grazie.
Professore, non è casuale, devo dirlo, questo merito me lo prendo volentieri perché è stato fatto apposta. L'ho detto, conoscendo la sua storia di tifoso, veramente con una storia importante di amore per il Napoli, sapevo che le avrebbe fatto piacere condividere questo slot con Faustino.
Regalo bellissimo.
E sono felice che sia piaciuto. Allora, prima di tutto io vorrei chiedere a Faustino: il Napoli ha vinto lo scudetto, l'ha vinto stracciando tutti i record pregressi tranne quello di punti, perché non siamo arrivati a battere i 91 punti di Sarri, però insomma in un modo straordinario. Poi la squadra ha perso un po' dei pezzi, ha perso Spalletti, sta per perdere Giuntoli, che cosa ne pensa?
Ma il fatto che questo che perlomeno me è questo qui, dopo aver fatto del genere, stare in questa situazione, io la vedo triste, però finché le cose vanno bene i risultati ci sono sempre. Però il discorso è questo: ogni tanto il pallone si sgonfia ed è un peccato di Dio aver creato una situazione importantissima. Fortuna o non fortuna, i risultati parlano chiaro. E adesso sentire insomma che questa squadra prende un allenatore nuovo e non c'è un direttore tecnico, questo, oppure secondo me il presidente deve proprio dichiarare, a parte le insinuazioni della tifoseria, cioè, ma una società che si rispetta, una società che tende ad andare a tentare la Champions, veramente per me, a me come tifoso mi pesa.
Ma proprio sfruttando la sua esperienza come mister, lei è stato mister del Napoli dal 76 al 77 e poi per le giovanili e poi nella stagione 94-95, volevo chiederle, Rudy Garcia cosa dovrà fare, quale metodo dovrà escogitare per far affezionare a sé i giocatori che hanno instaurato con Spalletti un rapporto strettissimo, solidissimo, ma un sacco di tifosi e di nostri ascoltatori ci chiedono, ma sarà una sfida importante per Garcia?
Ma la problematica è questa, siccome è un allenatore che non è un signor sì, veramente io mi scoscio anche per me stesso di ripetermi in questa situazione, perché questo già era stato detto l'anno scorso di questo periodo. Di questo periodo qua nessuno ci dava un euro che questa squadra avrebbe fatto quello che ha fatto. E adesso arriva un allenatore di prestigio, perché già è stato in Italia, è allenato in una città che si chiama Roma, viene a sostituire uno che ha stravinto, convinto ed è uscito da questa situazione. Io ripeto, non so la verità, ma non per colpa sua, è uscito da questa situazione per una questione di tattica. È una questione di, secondo me, che sono convinto di quello che sto dicendo, perché il presidente fa i suoi calcoli, non andavano d'accordo dall'anno scorso, però si sa che oggi come oggi giustano. Ma proprio nella situazione in che si è trovato Spalletti, perché adesso è facile, per esempio c'è gli arabi che lo stanno portando tutti, la scienza calcistica lo stanno portando da loro perché vogliono rilanciare questo sport nel loro paese.
Il calcio sta cambiando tantissimo, anche come geopolitica, effettivamente, come poteri in campo. Io volevo dare la parola invece al professore Bruno Siciliano. Allora, come sta vivendo lei, da tifoso appassionatissimo, qual è questo momento un po' di trasformazione del Napoli? E poi, se vuole fare una domanda a Canè, perché mi sembra giusto.
Ma io lo sto vivendo bene, nel senso che io sono stato fiducioso l'anno scorso, tu lo ricorderai Emanuela, io insomma dichiarai che quest'anno avremmo vinto, avevo delle ottime sensazioni e ho detto quest'anno faccio tutte le trasferte perché sono convinto che questo è l'anno giusto, quindi se l'ho vissuto bene l'anno scorso quando invece c'erano dei diffidenti, dei contestatori, gli atenicisti, i presunti divanisti che non si sarebbero abbonati o che comunque avrebbero esitato fino alla fine, no? Così, sì. Quindi a maggior ragione sono fiducioso quest'anno, io insomma nonostante cioè l'addio ovviamente è un addio sofferto sia per il professionista sia per l'uomo Spalletti, veramente ora sto leggendo quello che lui sta facendo a Ischia, è una persona stupenda.
Che meraviglia.
Io diciamo volevo offrire un altro spunto di come dire di discussione e magari agganciarlo a una domanda a Faustino. Cioè, nel senso, io penso che il merito di Spalletti sia quello di aver plasmato lo spogliatoio e di averlo reso molto unito rispetto agli ultimi al triennio, il limbo che c'è stato tra Sarri e Spalletti, perché là è stato un limbo insomma. Ho visto dei ragazzi molto motivati, uniti, che volevano vincere per un obiettivo comune e quindi la speranza ecco, insomma, cioè, è che questo sia colto da Rudy Garcia. Io spero che lui ha diciamo un leader nello spogliatoio che così come ovviamente il capitano immagino che resti il buon Giovanni Di Lorenzo, però non dimentichiamoci che Zambo Anguissà ha già giocato per lui e quindi io penso che possa rappresentare una risorsa preziosa per trasferire quello spirito di spogliatoio da Spalletti a Rudy Garcia insomma. Quindi volevo capire diciamo lui che ha vissuto, no, gli spogliatoi sia da calciatore che da trainer, no? Insomma, volevo capire come funziona la gestione nella transizione, diciamo, è un qualche cosa che i giocatori sentono, perché poi alla fine sono sempre i giocatori che decidono di vincere e di mettercela tutta.
Per l'appunto, posso?
Certo, come no?
Per l'appunto, sono poi... La sapienza, l'apprendimento dei giocatori di seguire l'allenatore ed è venuto tutto per il meglio, anzi tutto benissimo, però si sa che nel calcio ricordando certe gare, la gara con la Juventus vinta in quella situazione, la gara poi con la Salernitana c'è stato l'impaccio perché era vittoria sicura, venuto il pallone è anche bello per questo, ma che questa situazione gli dà ragione a chi comanda sarebbe De Laurentiis, bisogna dargli atto a tutto e per tutto. Aver fiducia a uno che ti fa Napoli, io conosco dal di dentro questo ambiente, noi prima vivevamo in città e c'era una carica positiva o negativa, però la sentivamo addosso. Adesso c'è un cambiamento totale, si vive fuori, i ragazzini arrivano qua, chiamo ragazzini, i ventenni, i ventiduenni, che arrivano con moglie, figli, cane, nonna, nonno. Insomma è tutta un'altra situazione, ma comunque lo spogliatoio va guidata da un dirigente responsabile, un direttore tecnico e l'allenatore, compreso i suoi aiutanti, che oggi sono 5 o 6, prima c'era il primo e il secondo. Cioè c'è un cambiamento totale, ci vuole una società alla spalla. Con questo non voglio dire che non c'è, ma che decide tutto il presidente, e allora è chiaro che la gente lo mette in dubbio, poi non abbiamo proprio i tamponi sugli occhi e vediamo che se questo allenatore sarà il signor Sin, non va bene. Se fa il suo mestiere come lo sa fare, come ha fatto fino adesso, io me lo auguro addirittura di vincere l'altro scudetto.
E per questo però ci deve fornire una proposta il professor siciliano, una promessa, voglio dire. Cioè, professore, lei si impegna a fare tutte le trasferte anche nella prossima stagione? No, perché mi scusi,
Sì. Ma se ci abbiamo la sicurezza, perché no?
Infatti, sì. Parecchi mi considerano, mi hanno considerato l'amuleto.
L'amuleto, è chiaro.
No, però io ho appena scritto in chat, io diciamo sono in diverse chat, ce n'è una che gestisco io, e in quella ho dichiarato, proprio oggi pomeriggio si parlava così del prossimo anno, si chiedeva quando aprisse la campagna abbonamenti. Io ho fatto una, diciamo, semi-provocatoria, che però poi è anche al limite della scaramanzia. Ci ho detto che l'anno prossimo, io quest'anno ho fatto tutte le trasferte di Champions meno una, perché a Liverpool l'ultima non ci sono stato, quindi ne ho fatte tre, cioè le due del girone più quella del, diciamo, di Francoforte. Ho dichiarato che l'anno prossimo le voglio fare tutte e sette.
Bene.
Wow. Veramente siamo veramente. Allora, professore, ci affidiamo a lei, ci affidiamo ovviamente a Garcia, a tutti i calciatori, ma lei non può venire meno, perché
no.
Allora, io però prima di salutarvi vorrei leggere due dei tanti messaggi che sono arrivati dai nostri ascoltatori rivolti a Canè. Grande il mitico Canè, tira la bomba, che ricordi, ci dice Sergio da Casalnuovo. E invece ci scrive un altro amico che non si firma: un abbraccio a Faustino da Sorrento, grande allenatore,
insomma, ringrazio,
indimenticato allenatore e chiaramente calciatore del Napoli. La ringraziamo per essere stato con noi, mister Canè.
Altrettanto a voi e a tutti gli sportivi napoletani.
Grazie, alla prossima.
Al professore un saluto, gradito la conoscenza.
Benissimo.
Speriamo di incontrarci una di queste volte. Ci siamo quasi incrociati in una delle feste che ho visto che poi c'eri, io insomma invece non potevo andare a quella, quindi speriamo presto.
Vi invitiamo a Radio Marte, così facciamo veramente. No. Vi invitiamo qui, così facciamo questa reunion nel luogo che ha fatto scattare la scintilla anche da parte di Mister Canè, perché ovviamente non ha avuto modo di conoscerti proprio stasera, di conoscerla proprio stasera. Grazie, Mister Canè.
Grazie a voi.
Grazie al professor Bruno Siciliano. Professore, lei ha preso un impegno, siamo ascoltati da veramente parecchi tifosi, quindi mi raccomando, onore alla promessa fatta, noi ci contiamo.
Marte Spotlight.
Allora